Oggi avevo in mente di suonarvi un brano che mi è particolarmente caro. È un pezzo di colonna sonora che non lo è mai diventato, di Astro Piazzolla, per il film Ultimo Tango a Parigi di Bernardo Bertolucci. Il titolo si chiama Jean et Paul, descrive questi due personaggi turbolenti che chi ha visto il film sanno, personaggi principali.
Buongiorno e ben ritrovati da Lucia Bentoglio per questo nuovo appuntamento con Osi 90, l'ultimo appuntamento di questa serie con la quale abbiamo voluto festeggiare i 90 anni dell'Orchestra della Svizzera Italiana, andando a scoprire più da vicino i protagonisti sul palcoscenico proprio di questa formazione orchestrale. Come abbiamo potuto sentire dalla voce e dal violino che abbiamo appena sentito, oggi tocca a una violinista dell'Orchestra della Svizzera Italiana presentarsi e suonare per noi. Ho il piacere di dare il benvenuto a Rete 2, Irina Rukavitsina Bellissario. Buongiorno e benvenuta a Rete 2.
Mi chiamo Irina Rukavitsin, suono violino e sono entrata in orchestra nel 1997, quindi la stagione che partiva dall'agosto.
Irina, come sei arrivata all'OSI?
Sono arrivata all'OSI, ho visto l'annuncio del concorso al Das Orchester. All'epoca abitavo in Germania, conseguivo il dottorato alla Hochschule di Mannheim. Già ho fatto un po' di esperienza orchestrale nelle orchestre giovanili e anche nel Nationaltheater a Mannheim. E quindi era il periodo di cominciare a cercare un posto fisso e quindi era un periodo che facevo tantissimi concorsi. Per esempio, ho fatto un concorso anche in Giappone, per esempio. Cioè, per noi geografia non è un problema, io personalmente stavo benissimo, ovunque lavoravo stavo bene. E poi è venuto questo annuncio, Das Orchester, e ho detto ma perché no, non ho mai visto cos'è questa Svizzera italiana e sono venuta e mi ricordo questa meravigliosa scena quando scendevo dal treno e la vista del cattedrale era, sono fortunati, hanno una bella vista, un bel posto. Poi ho fatto il concorso, è andata bene, anche se io non capisci che quando uno fa il concorso conta tanto anche allenamento al concorso perché non puoi mai sapere esattamente come finisce. Può finire bene, può finire male, la maggior parte magari finisce male e tutto ciò fa un bagaglio di esperienze. Mi ricordo che c'era tanta gente ed era molto molto, diciamo, faticoso, anche perché qui abbiamo anche una preaudizione e quindi praticamente è come se facessi due concorsi uno dopo l'altro. E quindi però è andata bene, visto che comunque all'epoca ero già abbastanza allenata. Mi ricordo che quando sono arrivata in finale, ma la sensazione era un po', dicevo, una bella sensazione, perché tutte le cose andavano abbastanza bello, ho fatto l'esecuzione abbastanza stabile. E mi ricordo questo ultimo turno, quando c'erano due spalle, che dopo ho conosciuto, il nostro Anthony Flint, mitico e anche storico, Tamás Major, ungherese, e mi ricordo un piccolo caso, perché quando io suonavo, mi hanno chiesto di suonare un brano di Don Giovanni di Strauss, è un proprio pezzo da battaglia per tutti, per tutti i violinisti, e mi ricordo che io, avendo ricevuto le parti, ho guardato le arcate che erano messe, quelle dell'orchestra, e ho fatto con queste arcate, ed era in su, la prima nota cominciava in su, quindi comunque, l'inizio era così. Mi hanno fermato e c'era Tony Flint e mi hanno detto: ma è strano, perché va tutto bene, ma ho visto che hai suonato in su. È un po' strano. E ho detto: ma non lo so, mi è arrivata la parte così, quindi ho studiato così. E ho detto: però io preferirei che facessi in giù. Me lo può fare? E ho detto, va bene, non c'è problema. E l'ho fatto, esattamente l'ho ripetuto, partendo in giù. Penso che questo sia stato il momento decisivo della mia assunzione. Perché ovviamente in orchestra, diciamo, il maniera di suonare in orchestra è abbastanza rigido. Cioè tu non puoi permetterti di fare della tua spontanea volontà rubati e devi sempre seguire quello che dice la spalla, suona il gruppo e quello che dice il direttore, ovviamente. Ma dentro questa rigida disciplina ci vuole sempre una certa flessibilità. Quindi se ti dicono suona in su, tu suoni in su. Se dicono suona in giù, tu devi suonare in giù. Però la qualità non deve cambiare. Questo, diciamo, il momento era molto interessante.
In questi anni con l'Orchestra della Svizzera Italiana c'è forse una tournée, un concerto che ricordi con particolare affetto?
I nostri tournée sono sempre molto ben organizzati, in questo siamo molto fortunati, ma anzitutto è anche un momento di grande socializzazione e l'orchestra qui diventa veramente una famiglia, perché siamo tutti nello stesso albergo, la maggior parte, e tutto molto più intenso. Siamo stati veramente fortunati perché abbiamo visto anche i paesi lontani, non dico mezzo mondo, ma i paesi molto importanti, abbiamo suonato nelle sale più importanti. Una di quelle esperienze che tu tocchi per un attimo e pensi, mamma mia, ma sono veramente, cioè, è un regalo del cielo, e quando abbiamo suonato il concerto a Roma con Lauren Masel. Perché questi personaggi sono veramente, cioè per la maggior parte dei musicisti sono inarrivabili, inavvicinabili, e quindi quando per un caso tu entri in contatto con le persone di questa caratura, questa è l'esperienza che veramente ti cambia la vita.
Cosa significa per te suonare nell'orchestra della Svizzera Italiana?
Per me suonare nell'Osi fa parte della vita. Sono dei momenti che non puoi considerare neanche un semplice lavoro, che è proprio il modo di vivere in qualche modo. Sì, perché i musicisti, noi siamo così, noi in realtà siamo 24 su 24 praticamente coinvolti nel nostro mestiere, anche se dico sinceramente che quando torno a casa, queste poche ore che rimangono, se non devo ancora studiare, ripassare qualcosa o pensare ai concerti futuri, preferisco sentir parlato. Ecco, non so, mi rilassa molto di più sentire qualche programma della radio, anche cose un po' di vari ambiti, ma questa mi proprio dà un certo stacco. In questo, per esempio, con mio marito siamo un po' con, perché lui quando torna, anche lui è musicista, insegna tutto il giorno e poi torna e ricomincia a ascoltare. È il momento quando ogni tanto io dico, forse è troppo, vorrei un po' svuotare la testa per poter riempirla dalla mattina di nuovo con i suoni.
In questi anni c'è stato un brano particolarmente difficile da suonare per te, e invece un brano che ti è piaciuto particolarmente?
Non vorrei offendere i compositori. Però un po' di anni fa è capitato un compositore che anche era un direttore, che diciamo, ha presentato un suo brano che sinceramente l'orchestra non ha apprezzato tanto. Forse è anche complice l'atteggiamento dell'autore. Io anche il suocero, che è compositore, e comunque sempre pensavo che okay, i compositori è gente particolare, devono per forza essere molto, come dire, gente fo di forte personalità, capace di imporsi. E ci sono due tipi di compositori. Gli uni che sono contenti di qualsiasi cosa fa e loro già contenti e apprezzano tanto qualsiasi interesse verso i suoi brani, e gli altri invece che non sono contenti per niente. Ecco, è un po' difficile, diciamo, bilanciare. Ecco, questo è stato l'unico caso, altrimenti comunque la nostra orchestra non siamo specializzati in un genere particolare, perché quello che ci richiede, infatti parlando di quella flessibilità, che noi dovremmo essere in grado di affrontare qualsiasi brano con la stessa qualità, impegno e interpretazione, insomma, dobbiamo dare senso a quello che stiamo facendo, perché solo così riusciamo a trasmettere questo senso producendo sensazione e emozione nel pubblico. A me personalmente piace molto, ovviamente, romantico. Diciamo, questo è un campo dove ti puoi permettere esplorare di più e spingerti più, diciamo, certi limiti che invece ti sono imposti per forza nei brani, per esempio, di classico o anche barocco, non ne parliamo, che lì è molto, soprattutto negli ultimi, insomma, un paio di decenni, sono molto, molto, tra virgolette, rigidi nell'esecuzione, perché non puoi suonare più barocco come lo suonavano negli anni 50, per dire, perché nel frattempo sono stati fatti degli studi, sanno molto, diciamo, magari non con tutta la certezza, ma comunque sanno molto di più come si eseguivano questi brani nel Settecento. Invece romantici c'è molta più libertà, perché gli strumenti comunque erano già così, a parte magari qualche fiato che nel frattempo veniva un po' migliorata la sua meccanica, però il violino, per esempio, era già così. E quindi parliamo di, so, Brahms, Schumann, tutti questi, ma anche magari inizio del Novecento, per esempio Mahler, che mi piace moltissimo, però suoniamo un po' meno, visto che la nostra orchestra è un po' più compatta, diciamo, rispetto alle grandi formazioni orchestrali per le quali erano scritte queste sinfonie. Sì, diciamo, quell'ambito a me personalmente dà un po' più, diciamo, libertà di esprimermi.
Irina, per finire, in questi anni con l'Orchestra della Svizzera Italiana hai avuto modo anche di fare parecchi incontri. Ecco, ce ne puoi raccontare qualcuno che ti è rimasto particolarmente a cuore?
Trattandosi degli incontri dentro l'orchestra, ci sono stati almeno un paio per me molto importanti. Per esempio, ho incontrato mio marito. Lui non faceva parte dell'orchestra, ma era il caso che veniva chiamato come aggiunto. E quindi, dopo qualche giorno, ci siamo presentati e poi è andata come è andata. E sì, poi diciamo che io ero una ragazza, vengo da un paese lontano, poi abitavo in Germania, abitavo un po' in Francia e poi arrivo qua e ci sono questi signori che si chiamano in uno strano modo ticinesi. E mi ricordo che c'era una signora che mi guardava da lontano e io ero sempre intimorita e lei mi guardava. Poi da un certo punto, un bel giorno, lei si è avvicinata e mi dice: "Ciao, io mi chiamo Cristina, ma senti, io guardavo i tuoi occhiali, secondo me sono un po' bruttini." Sono rimasta di stucco. A quel punto lei mi dà il numero del suo ottico, mi dice: "Ma guarda, puoi andare là, guarda, staresti benissimo senza occhiali, lui ti farebbe le lenti a contatto." Io sono rimasta, infatti dopo siamo diventate amiche finché lei non è andata in pensione, la nostra carissima Cristina Tavazzi. Comunque ci sono stati dei personaggi che adesso sono in pensione o non ci sono più, ma una cosa che mi ha sempre riempito veramente di gioia è quando a un concerto o una prova o proprio così senza nessun motivo un vecchio collega, un pensionato, viene da noi. E questo per me è un momento veramente di grande gioia e grande apprezzamento, perché questo l'ho visto anche quando avevo appena entrato e di tanto in tanto vedevo i vecchi, veniva ogni tanto ai concerti ancora. E questo trovo che è un grande segno di questa, è una complicità generazionale. E non vorrei perderla. E per quanto riguarda da fuori, a parte il dio assoluto Lorin Maser, di cui avevo già parlato, che è una cosa che, cioè, per noi mortali, diciamo, quella gente veramente, lui non c'è più, ma immagino che c'è un paradiso di questi grandi che vegliano su tutta la cultura musicale in particolare. A parte lui ci sono stati, abbiamo avuto la fortuna di avere tanti, tanti bei personaggi, da ogni dove praticamente. E voi gente veramente, anche se magari alle volte non aveva un gran nome e magari adesso dicono: "Ma chi è?" Ma io me lo ricordo. Me le ricordo come esempio di una qualità eccezionale, che queste purtroppo che in questo periodo storico quasi danno un po' per scontato, diciamo, se uno è solista è già a qualità. Non è sempre così. Quello che magari il pubblico non sente, ma noi avendo potuto paragonare anche alle volte ci si accorge. Ecco, e quindi questa ricerca di qualità per me deve essere una cosa proprio fondamentale. Cioè qualità, ma in piccole cose. Non importa che sia un concerto per i bambini o un concerto per una grande collana concertistica. Quello che per esempio mi veniva in mente quando abbiamo fatto gli ultimi concerti per le scuole con la scuola Dimitri, i loro ragazzi del primo anno, che quando io ho saputo sono rimasta di stucco, talmente erano bravi, talmente erano professionali. Io non me l'immaginavo che erano al primo anno dello studio, sono già così avanti. E poi abbiamo fatto Romeo e Giulietta. Possono apprendere i bambini da questa storia, perché c'è tutto, ci sono tutte le emozioni, c'è il piacere, dolore, rabbia, c'è paura e tutto è molto, è subito la vita. Per loro secondo me è molto più importante di molte altre cose che cercano di raccontare la stessa cosa, ma alla fine non ti rimane nulla tranne una ricerca di un po' di divertirli. Ecco, invece i bambini probabilmente non vanno solo divertiti, ma li devi anche presentare i lati drammatici della vita. In questo, per esempio, quello spettacolo era uno di cui mi è rimasto veramente molto al cuore.
Grazie mille per essere rimasta con noi. Da parte mia è tutto. Non mi resta altro se non augurarvi un piacevole resto di pomeriggio. Un caro saluto e buone feste da Lucia Bentoglio.